Ciao a tutti, io sono il Piuma, quella lì è l'indirizzo email, potete scrivermi se qualcosa non è chiaro, anche se non avete capito niente di quello che sto dicendo, senza problemi. Ho voluto fare un'introduzione a Docker che parte un po' dalle basi, quindi anche per chi non conosce questa tecnologia partirò comunque dall'inizio. Arriveremo in un punto in cui chi è interessato può comunque continuare a studiarselo per conto suo e vedremo un po'. All'ultimo darò dei spunti su altri progetti che ruotano intorno a Docker che stanno consolidando adesso. Che cos'è? È una piattaforma sia per gli sviluppatori che gli amministratori di sistema. Questa piattaforma ci gestisce le applicazioni, ci gestisce partendo dallo sviluppo e tutto il suo ciclo di vita, quindi sviluppo, spostamento e run di applicazioni in vari ambienti. Questa tecnologia è nata per risolvere un problema. L'ha sviluppata un ragazzo mezzo francese, mezzo americano, che ha iniziato a lavorare nel cloud. Lui ha iniziato una startup che implementavano un cloud e avevano dei problemi. I problemi che avevano era sul bilanciamento di carico fra vari nuvole di questo cloud. E il problema è che spostare una macchina virtuale sul cloud da una parte a un'altra impiegava molto tempo, era un'attività abbastanza complessa, perché poi per prima cosa, se non condividevano lo storage, dovevano fare una copia fisica di tutto il disco della macchina, quindi anche se ci girava un'applicazione relativamente piccola, insomma, anche 50 mega, comunque doveva essere bloccato tutto il disco col sistema operativo. E poi prima di spegnere quella in uso dovevano fare il boot di quella lì. E quindi questo qua, lui voleva velocizzare questo problema. Poi vedremo che in pratica questa tecnologia Docker ha vari vantaggi, che viene tuttora usata anche al di fuori di sistemi cloud, quindi insomma questo qua è stato lo spunto per iniziare lo sviluppo e dopo si è estesa anche a tutti gli altri sistemi. L'idea di questo ragazzo gli è venuta proprio guardando le attività di carico e scarico in un porto merci. Prima del 1960 le merci nel porto venivano caricate così come erano, magari degli imballaggi, e poi caricate sulle navi. Il problema è che ogni merce aveva dimensioni e peso diverso e risultava difficile il carico, lo scarico, lo spostamento e anche lo storage su queste navi. E quindi venivano praticamente caricate a mano, perché poi ognuna era diversa dall'altra. Dopo il 1960 si sono messi d'accordo e implementando una risposta a questo problema e utilizzando un container. Quindi hanno definito le dimensioni del container e da quel punto in poi tutte le merci che transitavano nei porti dovevano entrare dentro questo container. Questo qua ha permesso di standardizzare la dimensione di queste merci e comunque l'attività di carico e scarico è stata incentrata tutta quanto allo spostamento di questi container, perché avevano tutti quanti le stesse caratteristiche, in questo caso le dimensioni, e da lì hanno cambiato l'infrastruttura dei porti adeguandola hanno velocizzato questo spostamento. Le merci, qualsiasi cosa da transitare, doveva entrare lì dentro. Lui con questa idea ha pensato di applicarli di applicare le software. Ha detto che in pratica l'idea era quella di che ogni software dovesse avere le stesse caratteristiche. E per fare questo le ha incapsulate in dei container, e rendendole praticamente tutte quante uguali da un sistema di gestione. Questi container appunto poi li ha chiamati Docker, e sviluppando questo applicativo riusciva a spostarli qualsiasi applicazione purché rientrasse in questo container. Non so se ho preso l'idea. Pensate a un'applicazione che usa varie librerie o altri software, spostarla da un server a un altro significava reinstallarla con tutte le dipendenze, fargli configurazione, eccetera. Mettendola dentro un container, in questo modo è possibile spostarla da un sistema a un altro in modo molto semplice, perché all'interno comunque ha incluso tutte quante le dipendenze, sia dal sistema operativo sia da altri software o librerie, e ha risolto questo problema. Quindi diciamo che rispetto a prima, spostare una macchina virtuale era un'operazione complessa e lunga, spostare ogni singola applicazione è stata un'operazione molto veloce, anche perché poi su una macchina nuova non bisogna fare il boot, su una macchina che ha un sistema Docker sotto bastava comunque muovere l'applicazione. Quindi Docker è un sistema di gestione per il codice, sfrutta delle caratteristiche che erano già presenti nei kernel Linux, che sono le LXC, Linux Container, con altre future come cgroups e namespaces. Queste qua sono presenti da molto tempo nel kernel. Molti casi software, tra cui Google, hanno tutti i loro programmi che girano dentro container, che realizzati con queste tecnologie qua. Ora Docker sfrutta queste tecnologie e in più aggiunge alcune caratteristiche che ci consentono di utilizzarle in modo molto più semplice. Volendo potremmo fare la stessa cosa che fa Docker utilizzando queste caratteristiche, però dovremmo lì a quel punto farci a mano degli script di startup, di configurazione della rete, volumi, eccetera. Qui spesso faccio riferimento alle macchine virtuali, perché un po' Docker viene accostato a un sistema di virtualizzazione, però vedremo che sono due cose diverse, quindi non va né a sostituirlo e non vuole sostituirlo. Comunque Docker per adesso vi dico che è molto più leggero rispetto a una macchina virtuale e consuma meno risorse, poi vedremo nello specifico il motivo. Ho scritto una lista di alcuni benefici per gli sviluppatori. Ce ne sono altri, poi ognuno può trovarne dei suoi comunque. Allora, una è la portabilità e il fatto che lo tiri su una volta e lo fa girare ovunque. Questo qua nel Docker questa caratteristica è veritiera, non come Java, come se... Quindi in effetti garantisce questa caratteristica della portabilità, che non è banale. Per quanto riguarda le dipendenze, viene anche garantito che un Docker sia fatto bene, consistente, quindi all'interno ha tutte le dipendenze che servono al software per girare, pacchetti necessari. Ok, il tracking changes, vedremo che un Docker diciamo è stato pensato come se fosse, io dico che è una specie di Git per i sistemisti. perché riesce a tracciare i cambiamenti che si fanno a livello del sistema. Quindi traccia i cambiamenti. È molto facile. Allora, è molto facile comunque tenere allineato diverse installazioni dello stesso software su macchine diverse. Ogni applicazione gira in un suo ambiente isolato, che è chiamato container. Quindi un'altra caratteristica è che tu puoi avere diverse versioni della stessa libreria e non vanno in conflitto fra di loro sul stesso sistema. Per esempio noi come mia società abbiamo dovuto prendere dei vecchi applicativi in PHP scritti anni fa su PHP versione vecchissima, installarli su un server con PHP aggiornato e non giravano, avevano un sacco di errori. In quel caso abbiamo messo un Docker, un contenitore con un PHP, una versione vecchissima con cui giravano questi vecchi applicativi e coesisteva sullo stesso server delle altre applicazioni che avevano una versione PHP più aggiornata. Questo per farvi un esempio di caso d'uso. Riduce o elimina gli aspetti di compatibilità tra diverse piattaforme, perché vedremo un Docker per come è fatto non è semplicemente un container applicativo, ma ha sotto delle immagini del sistema di tutti i sistemi più comuni, tutte le distribuzioni Linux. Quindi in pratica se gli sviluppatori sviluppano e testano, non so, su Ubuntu, si possono possono configurare il Docker per partire da un'immagine di Ubuntu. In quel caso lo possono far girare su qualsiasi altra distribuzione, Debian, Red Hat, e comunque ha all'interno l'immagine di Ubuntu, e l'immagine iniziale sì, di Ubuntu, di quello che è. Per i sistemisti è comunque la portabilità, il fatto che si configura una volta e gira ovunque, quindi per mantenere allineati vari ambienti viene utilizzato il tracciamento dei cambiamenti, già l'abbiamo detto. È semplice capire cosa fa un'applicazione, perché vedremo che c'è un file di configurazione in cui c'è scritta che l'applicazione non so, utilizza varie porte, ha bisogno di alcuni pacchetti e così via, dipende da altre applicazioni. Quindi per un sistemista installare un'applicazione in un Docker è molto più semplice perché manca la parte di capire cosa l'applicazione fa. Quindi qualsiasi applicazione si praticamente standardizzando l'applicazione in container, lui sa che si installa in quel modo, senza andare nel dettaglio di ogni singola applicazione. Semplifica l'aggiornamento delle applicazioni. E questa caratteristica è usata negli ambienti di continuous integration, perché basandola sui concetti che ha Git, una volta che viene rilasciato un aggiornamento, viene fatto un Docker pull su un hub centralizzato, e dopo per l'aggiornamento basta fare il pull e si ha la versione aggiornata. Questa operazione non pensate che sia complessa o impieghi molto tempo, anche se all'interno ha tutta l'immagine del sistema operativo, perché come vedremo le immagini sono stratificate su più livelli, e quindi quando c'è un aggiornamento vengono scaricati soltanto i layer che a noi mancano. Questo qua lo vedremo dopo nel dettaglio. Elimina le inconsistenze fra differenti ambienti. Non so se, ma se qui ci stanno sistemisti, credo di sì. Una volta che avete a che fare con un'applicazione, mantenere allineati sviluppo, testing, produzione, staging, tutti questi ambienti è un'operazione un po' macchinosa e a volte capita spesso che ci siano delle inconsistenze. Utilizzando Docker in tutto il ciclo di vita del software si eliminano queste differenze. Riuso del tipo images, le immagini vengono condivise dagli altri utenti, quindi in pratica chiunque può fare un'immagine, metterla su repository, un registry pubblico, che è Docker Registry, poi vedremo, e renderlo utilizzabile da altri utenti. Le immagini, quelle più comuni, ormai già sono tutte quante disponibili. Tirare su un ambiente anche complesso utilizzando l'immagine Docker è molto semplice, perché comunque c'è qualcun altro che si è sbattuto per far girare quell'applicazione dentro un container Docker e tu puoi prenderla e riutilizzarla tranquillamente. Non ha bisogno di un hypervisor, però questo qua è sempre per il paragone con le macchine virtuali, perché i container sono essenzialmente visti come un processo sulla macchina host Docker che gira allo stesso livello di tutti gli altri processi. Questo qua permette di essere molto leggera, performante come un qualsiasi altro processo rispetto ad una macchina virtuale. Quindi la differenza grande tra Docker e macchine virtuali è che se tu hai un sistema di macchine virtuali hai un hypervisor e sopra nella macchina virtuale hai un altro kernel che gira, quindi tu hai il kernel della macchina fisica, il layer dell'hypervisor e il kernel che gira della macchina virtuale. Con Docker no, in pratica tutti quanti i Docker girano sullo stesso kernel della macchina fisica, allo stesso livello di come fosse un processo. Hai comunque dei vantaggi delle macchine virtuali perché tutti questi Docker sono isolati fra loro, sono isolati a livello di rete, file system, quindi proprio completamente. Namespaces, poi vedremo che noi entriamo in un Docker, facciamo un PS e vediamo che gira solo quel processo, non vediamo neanche il kernel perché è quello della macchina host. Poi faccio vedere alcuni esempi. Questi qua sono un po' di definizioni per chiederci un po' di idee. Host, chiameremo host la macchina proprio fisica dove girano i container. Un'altra caratteristica di Docker è che può girare anche su una macchina virtuale, gira un po' ovunque, perché anche su Raspberry, se ti interessa. Quindi host è la macchina dove girano i container. Un'immagine è una gerarchia di file su cui che serve come base per far partire il container. Quindi l'immagine sarebbe proprio il disco del container, che è basato a layer, dopo lo vedremo in dettaglio. Il container è un processo che gira, che è stato fatto partire basato su un'immagine. Se c'è qualcosa che non è chiaro, insomma, interrompetemi. Il registry, che viene chiamato anche hub, è un repository di immagini. Ne esiste uno, vabbè, quello pubblico proprio di Docker, Docker Registry o Docker Hub, e dove lì noi possiamo salvare le nostre immagini e anche scaricarle, sia le nostre sia quelle degli altri utenti. C'è quello pubblico di Docker proprio, volendo si può anche farsene uno in casa di registry, e usare quello lì per salvare le immagini.
I volumi sono dei storage fuori dal container, quindi abbiamo detto che il container è un processo che gira basato su un'immagine, gli possiamo attaccare dei volumi che sono visti come delle directory e linkate all'interno del Docker. Questo qua ci servirà, per esempio, se noi abbiamo un server web in un Docker, lo facciamo partire. Lui per default magari ti fa vedere la pagina home di quel server web, di Apache, quello che è. Se noi montiamo un volume che è una directory del sistema host nel VADU HTML, nel document root di quel server web, vedremo l'applicazione nostra, se sistemiamo bene il volume. Quindi sostanzialmente utilizzando un Docker generico abbiamo utilizzato per far girare la nostra applicazione lì dentro. Il Dockerfile, dopo lo vedremo, è uno script che serve per creare le immagini. Quindi descrive come è fatta un'immagine. Da quello si lancia il Docker Build e viene creata l'immagine. Questo qui è un po' quello, è tutto in giro. Le parole scritte in bianco sono effettivamente i comandi di Docker che fanno delle cose. Noi partiamo dal Dockerfile, che è quello lì a sinistra con la balena. Con un build possiamo creare un'immagine col Docker Build. Quindi questa immagine descritta in Dockerfile viene fisicamente creata e risiede ancora nell'host dove gira Docker. Questa immagine poi, vabbè, può essere taggata, che semplicemente gli assegna un nome. Una volta che noi facciamo Docker run di quell'immagine, va in esecuzione e diventa un container. Poi questo container di esecuzione possiamo fermarlo, farlo ripartire oppure lanciarne n, eccetera. Possiamo anche fargli delle modifiche sopra. In quel caso le modifiche, una volta l'istruzione del container, andranno perse. Se le vorremmo mantenere, utilizziamo Docker Commit, che non fa altro che salvare tutte le nostre modifiche e aggiornare l'immagine da cui sono partito. Le immagini vedremo che sono non possiamo modificarle, ma le modifiche vengono eseguite su un'altra immagine che viene caricata sopra, perché usa un sistema che è lo Union File System, che ti permette di avere più layer. E ogni strato viene in pratica modificato con un nuovo layer. Poi vedremo nel dettaglio anche questo. E qui, se non so, per chi conosce Git, più o meno questi qua hanno ripreso gli stessi comandi, soltanto applicato a questo ambiente Docker. Altri due comandi interessanti che in pratica permettono di condividere le immagini sono push e pull, che queste due vanno a prendere la nostra immagine dall'host, la caricano su un registry remoto. Da lì può essere condivisa e può essere anche ripresa con il Docker Pool.
Il layer, un commit, e va ad essere grande a piccolo, perché tu parti con un sistema che ha già tutto e poi aggiungi a mano, patch, modifiche, c'è qualche
Sì, non è detto che parti da grande a piccolo, perché poi un layer può essere, però l'idea è quella. Il fatto che le immagini non siano modificabili può sembrare uno svantaggio in questo caso. Per il fatto che possono essere condivise, in realtà è un punto di forza il fatto che sono modificabili. Poi vedremo nel dettaglio come è fatta un'immagine internamente.
Qui c'è un'altra cosa che non ho detto, che sono i volumi. I volumi sono esterni al container. Nel momento in cui lanciamo un container con la RAM, possiamo dirgli, possiamo attaccare dei volumi che possono essere delle directory dell'host stesso che vengono linkate all'interno del container. Visto che è un link, in quel caso le modifiche all'interno del container le rivedremo anche fuori, perché il volume è lo stesso. Per chi approccia a questo mondo, adesso la difficoltà è quello di capire cosa andrebbe messo dentro il container, cosa fuori comunque con dei volumi. Comunque, in linea di massima, il consiglio è che dentro il container mettiamo le librerie, i pacchetti necessari, l'applicazione stessa, i dati, il codice se comunque sono script, e quindi tutto quello che ci permette l'applicazione di girare, quindi dipendenze eccetera. Fuori dal container il logging, che non ha senso sia dentro, l'accesso remoto, tutta la parte della configurazione di rete e il monitoraggio.
Scusami, ma qua avanti con immagini, cioè fuori e dentro l'immagine o fuori dentro il container?
No, parlo di container.
Di container, cioè. Il codice dell'applicazione la metto dentro al container, non la tengo fuori.
Nel senso, l'applicazione è che il codice, nel senso, se è un'applicazione compilata, no, cioè puoi tenerlo fuori.
L'immagine, poi quando la contenerizzi, quando la fai in container, metti log, i volumi fuori, tutto qua. Però l'immagine c'è in questo modo, già creato.
Ok, allora, il codice, in realtà il codice è preso come script. Come script che servono, che è o l'applicazione stessa, la parte di configurazione di rete non sta nel container, perché poi vedremo ci stanno sistemi di gestione che ti permettono di lanciare n container. Per la configurazione di rete, quando parte un container gli viene automaticamente assegnato un IP privato e è attaccato a un'interfaccia bridge dell'host, e in quel caso quindi ogni container riesce a navigare oppure andare su altri server fuori l'host nattato, e gli viene assegnato ogni volta un IP da questo pool di IP privato, di indirizzamento privato. Questo qua gli permette di lanciare anche più volte lo stesso container senza problemi di indirizzamento. Poi con delle opzioni potremmo dirgli di mappare delle porte del container alle porte dell'host e così via. La parte di rete non l'affronto, però potremmo praticamente fare molte cose, cioè lo stesso di un sistema di virtualizzazione con le macchine virtuali, ci permette di fare un po' tutto sotto reti. Questa slide, non so se si legge bene, è un po' fa vedere la differenza tra un sistema di virtualizzazione con macchine virtuali e Docker. A sinistra c'è quello con le macchine virtuali, quello nero è il server fisico, c'è il sistema operativo, c'è un layer che virtualizza e sopra ci stanno i sistemi operativi delle macchine virtuali. C'è stato librerie e poi l'applicazione. Vedete, questa pila è molto alta, che con Docker non abbiamo. Abbiamo sullo strato fisico direttamente il sistema operativo dell'host, ci sono le librerie, ogni applicazione che gira in Docker separate, quindi ci sono ambienti separati sullo stesso sistema. Lo stesso sistema operativo. C'è in verde Docker perché in pratica è strutturato in questo modo: c'è un demone che gira che permette la gestione di tutti questi Docker.
Però comunque non è uno strato, non è che i Docker girano sopra questo demone, girano comunque sempre sull'host come ogni altro processo. Questo demone Docker mette a disposizione delle API e quindi da questo, diciamo, sono nati tutti altri progetti a contorno che gestivano i Docker, interfacce grafiche, sistemi in HA.
Quindi eccetera. Il concetto di base è che tu non hai più un filtro verso il sistema operativo dell'host, un hypervisor, ma che le scatole, cioè i Docker, sono più processi che fanno il sistema operativo. Il Docker è solo il burattinario.
Sì, il Docker è solo il gestore. Esatto.
Quindi si può pensare in due versi, cioè la tecnologia per fare i Docker, per fare questi pacchetti, e in più il demone che li sa gestire.
Il demone che li gestisce? Il demone li gestisce perché comunque il kernel Linux mette a disposizione quelle tecnologie che già abbiamo detto, namespaces, cgroup, eccetera. Allora, questo qua è il primo esempio. Docker in questo caso, se io ho già il demone che gira, quello lì è il client che si collega al demone e gli dice comunque di fare delle cose. Qua dice di fare il run di che cosa? Di un'immagine Basicbox, ma potremmo anche usare un'altra immagine, un sistema operativo, c'è Ubuntu, Debian, CentOS, eccetera. E l'ultima parte del comando è praticamente è quello che viene lanciato al momento del run del Docker. Questo qui mo ve lo posso far vedere. Allora, lui che ha fatto? Ha lanciato un container partendo dall'immagine di Basicbox e poi questo container, l'applicazione sarebbe Ego. Qui al posto di Basicbox dovrebbe mettere un'altra immagine che lui faceva su un'altra immagine. Quest'altro esempio, oltre all'immagine, mi viene passato anche quest'altra cosa che è un tag. Un tag è un'altra caratteristica che possiamo dare all'immagine, che sarebbe un'altra stringa con cui differenziamo le varie immagini. Spesso si usa la versione, se non specifico niente, utilizza l'ultima, latest. Quindi in questo caso, invece di un comando che stampa qualcosa e muore, abbiamo un comando che interagisce con noi tramite TTI. Quindi passiamo a queste due opzioni, T è l'aggancio TTI e I è Interactive. Allora, proviamo anche questo. Allora, ecco, adesso io ho lanciato Bash sull'immagine Ubuntu, quindi sto dentro il Docker. Qui possiamo vedere che ho un indirizzo privato su questa rete. I processi che girano è solo bash e questo qui che è già morto. E posso fare quello che voglio. Posso creare file. Nel momento in cui esco, il programma bash muore e quindi il Docker automaticamente termina. È chiaro?
Ti posso attaccare su un container cambiando?
Esiste un altro comando che è Docker logs, che ti dà video, in pratica lo standard output di un Docker che è in esecuzione. E poi comunque, se tu hai un Docker in esecuzione, puoi lanciargli un altro comando dentro sullo stesso Docker, che quel comando potremmo dirgli che è bash, e quindi in realtà possiamo entrare in un Docker come fosse una macchina virtuale e fare anche delle modifiche in
generale.
senso, sì, ha senso, perché magari ti accorgi che non hai messo una libreria lì dentro, oppure una versione di un software necessaria non è quella che volevi, e quindi fai delle modifiche. Le modifiche all'interno, adesso se io rilancio lo stesso comando, lui mi tira su un altro Docker che avrà quello che noi vediamo come hostname, è un ID, l'ID che utilizza Docker per riferirsi a quel Docker, a quel container, e lui in questo caso con run ne lancia un altro, sempre basato su punto, quindi non vedremo più quel file che abbiamo creato. Potremmo rilanciare lo stesso perché lui l'ha fermato, quindi non l'ha ancora distrutto, però lo tiene salvata l'immagine ferma con il start, questa qui io l'ho fatto partire con PS, vedo i Docker che stanno ecco, ha fatto questo di Alice,
non devo fare altri, scusate.
Allora, qui non si vede niente perché ho ingrandito, non si capisce molto. Non so se si riesce a leggere. Ci dà una tabellina con varie informazioni. Questo qua è il container ID che ho fatto ripartire, l'immagine base è Ubuntu. Non ho messo il tag, quindi prende latest. Il nome del comando che sta girando è bash, creata 3 minuti fa. Questa immagine Ubuntu, io posso attaccarmi. Possiamo riferirci all'immagine o con l'ID del container oppure con un nome che lui ci dà, se non specifichiamo, si inventa un nome a caso, che è questo qui, che volendo potremmo anche cambiare. Questo qui è il Docker di prima che ho fatto fermare di partire, quindi ho il file che ho creato prima. Con rm cancelliamo questo Docker fermo. Non lo può cancellare perché sta girando.
Non cancellarlo significa tenerlo lì a vista?
Significa tenerlo lì. I Docker che stanno in stato di stop non ci occupano molto, perché in realtà vedremo che in questo Docker fermo c'è soltanto la creazione delle modifiche rispetto all'immagine iniziale, quindi la creazione di quel file lì.
Vabbè, di molto se lo faccio, no? Nel senso che tu quando ti riattacchi a un Docker che hai scopato,
sì.
Oltre a trovare il file, devi pure la history di bash, no?
C'è un altro comando Docker che ti dà tutte le modifiche che hai fatto partendo dall'immagine, che è molto comodo. Poi lo vediamo.
Sì. L'argomento che c'è, il nome dell'immagine che ti ha dato, Xbox e YouTube.
Allora, sì, esatto, scusate. Quelle lì sono immagini che dopo che noi installiamo Docker è bene registrarsi, creare un account sul registry Docker pubblico. Quindi la nostra installazione è legata al registry tramite quell'utenza, e quando noi facciamo il run di un'immagine, lui prima la cerca localmente. Se ce l'ha localmente, bene, fa partire quella. Se non ce l'ha, va ad interrogare il registry remoto e la scarica da lì, la cerca e la scarica da lì. Risposta? A me quando l'ho fatto partire non mi ha scaricato niente, perché già l'avevo fatto partire, quindi lui se le cache, a meno che tu non le rimuovi manualmente. Con Docker Images ti dà la lista delle immagini che lui ha cacheato sul sistema, e qui tra queste c'è Visibox, c'è Ubuntu, eccola qui, questa qui.
Scusate, non ho capito, ma che c'è stato di differente tra l'immagine 100S rispetto a un'idea? Cioè, quanto ci sta il sistema operativo?
sistema operativo non, non c'è il kernel, perché non ha senso. Infatti, allora, fare un'immagine, vedremo che è relativamente semplice. Fare un'immagine di un sistema operativo è più complesso. Si fa con un kickstart, c'è tutta una procedura abbastanza lunga, perché appunto l'immagine base. Quella dei sistemi operativi e delle distribuzioni sono, sono praticamente tutte quante fatte dal team ufficiale di Docker. Tra le immagini ci stanno quelle ufficiali e quelle degli, degli altri utenti. Quindi lì dentro nell'immagine ci stanno tutti gli applicativi, c'è, non c'è il kernel, ci stanno anche le librerie, applicativi. Se manca qualcosa ce lo possiamo installare, ce lo installiamo.
E se per esempio hai qualche Dian 7, sì, un ultimo 107 come sì, immagine copia, ha un sistema di link differente.
Sì, ma tu quando lanci il Docker non fa limit,
Ok, però se io ho un'applicazione, se io installo un'applicazione poi all'interno del Docker, ok? Sì. E il sistema operativo in realtà vorrebbe avviare l'applicazione con un sistema CPL. Cioè, io posso fare uninstall qualcosa all'interno del Docker?
Sì, lo fa.
Allora se io faccio uninstall engine all'interno del Docker, e poi farmi partire il Nginx utilizzando System CPL e non utilizzando service o lanciando FC di nome servizio.
Sì, ho capito. Diciamo che in un Docker gira un applicativo soltanto, quindi lanciarlo come demone non ha. Cioè lui in pratica è l'unico applicativo dentro quel Docker. Ha senso lanciarlo come demone, cioè.
Di solito si usa Supervisor quando
si. Allora, sì, se vuoi lanciare più applicativi all'interno dello stesso Docker, esiste un progetto Supervisor che è un gestore. È un gestore di processi che non fa nient'altro che leggere un file di configurazione e lanciare più processi, forca e lancia più processi.
Oppure crea uno script in SH,
oppure sì,
fai uno script tutti quanti i file che devono essere eseguiti, appena lancio il container e restart per tutti quanti. Però è così che si può usare qualcosa perché se non muore.
Sì, la logica è quella, però comunque nessuno ci vieta di lanciare più processi all'interno dello stesso Docker se è necessario per l'applicazione, insomma. Comunque sì, il suggerimento è quello di avere un'applicazione per Docker. Se il sistema è complesso si parlano tra loro tramite rete. Tanto essendo sullo stesso DOS è tutta virtuale, interfaccia di rete, quindi neanche passano per la scheda di rete, comunque è tutto intero. Questi qua ho scritto un po' di comandi che relativi ai container, per gestire i container. Come vedremo Docker, quindi in questo caso è il client, ha vari comandi e ogni comando ha delle opzioni, quindi ci sta, prima andrebbero messe le opzioni di Docker, poi il comando, poi con meno help ci dà la lista delle opzioni del comando. Create fa la stessa cosa di start, di run, scusate, crea un container partendo da un'immagine, solo che create non lo lancia mentre run lo manda in esecuzione. Stop e start li abbiamo visti, restart fa stop e start, rn cancella quel container, un container fermo, kill se in caso stop non funziona, attach ci connette, abbiamo visto anche con exec, ci colleghiamo in un container in esecuzione, wait lo blocca. Questi altri comandi sono sempre a livello container, però serve per ispezionarli. Il PS l'abbiamo visto, ci dà la lista dei container in esecuzione. con meno acida anche quelli fermi. Inspect ci tira fuori un po' di informazioni sul container, dove ci stanno anche indirizzamenti IP interni e altre informazioni interessanti. Lox ci tira fuori, ci stampa il log del container, che sarebbe lo standard output dell'applicazione del container. Port ci dà le informazioni sulla configurazione delle porte del container. Noi quando lo lanciamo possiamo mappare delle porte del container sulle porte dell'host. Top, vabbè, si capisce. Diff è quel comando che ci fa vedere tutti i cambiamenti nel container rispetto all'immagine iniziale.
Quindi prende come oggetto soltanto,
soltanto
il nome del container?
Sì,
okay, so. Perché lui la verifica rispetto all'immagine iniziale. Okay.
Scusami, sì. Ma posso dire, mettendo che ad un'immagine iniziale ho fatto delle modifiche, posso dire di partire l'immagine senza le modifiche?
Allora, l'immagine iniziale viene, diciamo, versionata dai tag. Quindi se tu parti da, puoi partire da un'immagine specificando un tag piuttosto che un altro, e quindi sei partito sempre dalla stessa immagine base, però in versioni differenti. Se volete vi faccio vedere qualcuno di questi in particolare.
Il diff,
ecco, ok. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto, dopo l'installazione di Docker io lo sto utilizzando come utente normale sul mio PC, perché ho inserito il mio utente in un gruppo chiamato Docker, altrimenti avrei dovuto utilizzarlo da root. Questo è un consiglio che vi do, così il processo che gira con i privilegi di un utente semplice. Anche se, come abbiamo visto, collegandoci all'interno abbiamo la sensazione di essere root in una macchina. Non so come modifica quando bene, ho creato un file. È stato modificato un file di log, il bash history, e aggiunto ciao.
Si può fare un diff tra due tag già?
Direi il tag relativo alle immagini? Credo di no. Ci stanno altri comandi. Altri comandi che usano le api di Docker, che forse puoi vedere qualcosa in più sulle immagini. Le immagini le possiamo vedere perché è abituato a utilizzare virtualizzazione classici come dei template per le macchine virtuali. Adesso entreremo un po' più nel dettaglio di come è fatta un'immagine. Utilizzano un file system copy and write, quindi le immagini sono in sola lettura, però tramite questo file system noi possiamo scrivere nuovi file che verranno aggiunti nel layer subito sopra, sia cancellabili tramite appunto questo file system che tiene traccia dei file cancellati, quindi aggiornare i programmi, i pacchetti che ci sono, eccetera. Questo qua è uno, penso, dei punti di forza di Docker. Usa questi container, quindi queste immagini sono stratificate. Andiamo nel dettaglio. Questa qua è un'idea di come sono fatte le immagini. Qui abbiamo il kernel dell'host, quindi della macchina dove è stato fatto il primo Docker,
e sopra c'è l'immagine base di un sistema operativo che è ad esempio Debian. Quando facciamo partire un container da questa immagine Debian, viene aggiunto sopra Debian uno strato scrivibile, perché la nostra, le nostre immagini sono sulla lettura. Tutte le modifiche che facciamo le facciamo con lo strato scrivibile. Se cancelliamo il container, le perdiamo. Questo qua è come vengono create nuove immagini. Si parte da un'immagine base, si, per esempio si installano dei pacchetti come Emacs, Apache, si fa il commit abbiamo visto che è un'operazione per aggiornare un'immagine, in questo caso ci sono due commit e abbiamo aggiunto la Debian base in dei pacchetti. Sopra c'è anche uno stato scrivibile perché si vede che questo qui è uno stack di un container in esecuzione. Questi qua sono un po' di comandi relativi alle immagini. C'è Images che l'abbiamo visto, ci dà la lista delle immagini che il nostro sistema ha cacheato. C'è import, c'è load che qui non ho messo, c'è il build che crea un'immagine a partire da un Docker file. Quindi le immagini possono essere create in due modi, dal Docker file o facendo il commit, e possono essere anche scaricate da un registry con del pool. RMI rimuove un'immagine nella nostra cache. Docker history ci dà dei cambiamenti sull'immagine. Questo qua è un esempio di Dockerfile. Dockerfile descrive come è fatta l'immagine. Da qui si lancia Docker build e viene creata un'immagine. Questa qui comunque è un esempio che lo potete provare, è completo. C'è il from, indica da quale immagine partiamo. In questo caso è sempre consigliato specificare anche il tag, così questo Docker funziona anche se esce una nuova versione di Debian. Poi viene scritto il maintainer, mettete il vostro nome. Qui vengono installati dei pacchetti, viene fatto l'update, installato per esempio il server web. Expose 80 ci dice che espone la porta 80, e command è quello che segue quando viene lanciato, non quando viene creata l'immagine, ma quando viene lanciato il container. Esiste un concetto che va introdotto, che è quello dell'entry point. Per default le immagini hanno come entry point SH, quindi quel comando viene lanciato sopra SH. Qui volendo potremmo specificare anche un entry point diverso, e in quel caso il command veniva lanciato su quell'altro entry point. Potevo scrivere entry point Apache 2GPL e il command solo -d foreground, per esempio. Quando lanciamo la linea di comando con run, quello che mettiamo in fondo, abbiamo fatto di prova con bash con echo, non fa altro che sovrascrivere il command specificato nel Dockerfile quando è stata creata l'immagine. È chiaro, con questo comando qui sotto il build prende il Dockerfile, gli assegna questo tag come lo T, non è opzionale, e lo esegue e crea l'immagine. Un consiglio è le immagini di non farle con molti layer. Qui noi nel Dockerfile ogni istruzione run crea un nuovo layer dell'immagine. Questi layer permettono anche quando noi scarichiamo un'immagine, scarichiamo i vari singoli layer, quindi se noi il sistema nostro abbiamo visto che se li cache, se noi l'abbiamo già cacheato ci scaricheremo soltanto i layer con le diff. Allora, questo qua è un altro tool, Docker Compose, che prima si chiamava Fig,
alcune distribuzioni ancora è FIG, ma praticamente la stessa cosa, era un progetto esterno che poi è stato preso dai sviluppatori di Docker e hanno cambiato il nome. Questo qui è un tool che ci permette di tirare su ambienti che hanno più Docker, che interagiscono fra loro. Non so, un sistema di posta elettronica non ha soltanto un server POSFIX, avrà POSFIX, Dumpot e vari altri programmi, e qui quindi sarà composto, se vorremmo farlo con Docker, da più Docker. Tramite Docker Compose c'è un unico file in cui noi specifichiamo i vari Docker e le opzioni con cui andrebbero lanciate, e così da attivare su un ambiente più complesso. Quindi Docker Compose definisce un sistema di applicazioni con più container, tutti in un singolo file. Vediamo un esempio direttamente. Questo qua è un esempio scritto in YAML di Docker Compose. Ci stanno due server, un web Redis, e il primo Docker viene tirato su facendo il build, quindi quella directory, dove quindi si aspetta di avere un Docker file, poi lancia il comando Python di un'applicazione che evidentemente nel Docker file copiato dentro l'immagine. Le porte, mappa la porta 5000 del Docker sulla nostra 5000, monta il volume della directory concorrente in una slash code, e links serve a livello di rete per linkare più Docker. Linka un altro Docker che si chiama Redis, che parte dall'immagine di Redis.
Quello è anche un
albero di dipendenze. Quando si lancia quel comando Docker Compose App, tira su questo ambiente. Se c'è un link tra le due, tira su prima Redis e poi web. Perché? Perché lui assegna un IP ogni volta che parte diverso in Redis. Quando c'è il link in web, quello che fa è aggiungere un entry in FTP host con Redis e l'IP dell'altro Docker, e crea anche una variabile d'ambiente con l'IP sempre di Redis. Questo qua è un altro esempio, una macchina si chiama Web1, parte dall'immagine PHP Sysinfo, è un tool in PHP che ci fa una pagina web con un po' di informazioni su che riesce a tirare fuori sulla macchina, e porta espone la porta 80. Ve lo faccio vedere velocemente.
Ma se un Docker vogliono la stessa porta, o se la porta del nostro
Ok, qui lancio sulla porta 80 e la mappa sull'host 80. Se è occupata ti dice che la porta è occupata e non parte. Semplicemente non parte. Non può partire. Non è che gli viene data un'altra porta, è quella che è definito.
Tu hai un vari server web che usa un punto della porta 80, no? Che dice metti Nginx come proxy e gli dai 80.
Produzione meno di, dico di lanciare questa infrastruttura e in background, come possiamo vedere. Allora, non gli metto il nome del file perché per default lui va a cercare un file chiamato così nella directory dove sto, altrimenti avrei dovuto specificare con meno f un file diverso, un nome diverso. Adesso lui mi ha detto che l'ha creata con ps, vedo che sta girando, è app, qui mi dice la mappatura delle porte,
e volendo questa qui è la pagina di PHP Sysinfo. Ci dice che last name è questo qua e questo qui è l'indirizzo IP e più altre informazioni. Allora, questo qua non è, diciamo, molto interessante.
Adesso stop a tutto quello che hai
Lui va a leggere sempre il file Docker Compose e ferma quelle macchine descritte da Docker Compose. Le stesse che ha fatto partire con l'altro.
Sempre perché il file
è
implicito.
Sempre perché va a leggere questo file qui. Se noi devi passare ogni volta il file il Docker Compose che sta usando.
In questo caso da lì ho fatto il Docker Compose con una container che ha bisogno di un solo container.
Sì, adesso infatti andiamo con una cosa un po' più. Allora, questo qua è un altro esempio con Docker Compose in cui abbiamo quattro Docker. Abbiamo quattro Docker, le prime tre sono praticamente sempre PHP Sysinfo che ci dà l'interfaccia web. Poi c'è un Docker proxy che è basato su questa immagine che ha fatto questo tipo Tutum, che non fa altro che dentro al proprio HProxy fa da proxy a tutto quello che viene linkato qua. Quindi lui in automatico è configurato per fare da proxy a tutte le macchine linkate. La porta 80 le espone soltanto il proxy. Vedremo quest'altro esempio, un po' più carino. Quando ho messo l'opzione meno D, quindi stampa in output le informazioni dei Docker, l'output dei Docker che rimane in atteso. E adesso io in pratica mi sto collegando al Docker proxy che ogni volta mi manda le mie richieste di round robin su per Docker. Quindi adesso ho risposto 8, 9 e 12. In realtà questa pagina web fa più richieste per CSS. Va bene, continuo a braccio. Dopo questa qui, dopo Docker Compose, un altro progetto che stanno sviluppando è Docker Swarm, che in pratica Docker Swarm. Che in pratica adesso ancora non è consigliato usarlo in ambienti di produzione, ma praticamente fa un cluster di più Docker, quindi ci garantisce l'H mettendo più nodi Docker, installando sopra questo Docker Swarm e i container che girano comunque sono gestiti da questo cluster, che se faccio un nodo comunque rimane l'applicazione che viene, gestisce migrazione, quindi tutto quanto. Va bene, io ho finito, se ci sono domande.